www.redijo.it e la storia continua. Un giorno all'abbazia. Le ore dei monaci. Per quanto riguarda la vita della comunità, a regolarla era ben articolata una gerarchia di cariche insieme. A capo di ogni monastero cistercense vi era un abate, eletto dai suoi confratelli e destinato a restare in carica a vita, anche se le dimissioni, volontarie o coatte, erano assai frequenti. Oltre a essere la guida dell'ente, l'abate lo rappresentava all'esterno, sia partecipando al capitolo generale, sia visitando le abbazie figlie. Nel governo dei monaci l'abate era coadiuvato dal priore, che sorvegliava la disciplina e la vita collettiva. Nei monasteri più grandi, questi era a sua volta affiancato da un subpriore, che lo aiutava nelle sue incombenze. L'amministrazione economica era affidata a un canevario o cellerario, letteralmente un curatore della cantina. Anche in questo caso la carica poteva venire articolata fra un canevario maggiore, che si occupava del patrimonio fondiario, e un canevario minore, cui erano affidate le spese correnti. Cappellani, sacrestani e cantori, infine, sovrintendevano alla liturgia e ai diversi aspetti della vita religiosa. La giornata di un monaco era scandita sia dai tempi della liturgia che da quelli del lavoro, conformemente al rigoroso rispetto della regola benedettina. Secondo le più plausibili ricostruzioni, in un giorno estivo, i tempi infatti erano regolati sul sorgere del sole e variavano di stagione in stagione, i religiosi dormivano dalle 20 alle 2 di notte e potevano contare su altre 2 ore di riposo dopo pranzo, fra le 11.30 e le 13.30. Lavoravano dalle 4.30 alle 7.15 del mattino e dalle 14.30 alle 17.30. Consumavano il pranzo verso le 11 e la cena fra le 18.15 e 18.45. Il resto del tempo era dedicato alle preghiere e alle celebrazioni religiose, che si aprivano verso le 2 del mattino con le vigilie e si concludevano alle 20 con la compieta. I lavori svolti dai monaci potevano essere di vario tipo, dalle opere nei campi a quelle artigianali, all'attività nello scriptorium, dove si realizzavano i libri. In ogni caso doveva essere rigorosamente lavoro manuale. Stretti limiti aveva anche l'alimentazione, bandita la carne, con la grande eccezione di quella dei volatili. Il nutrimento dei monaci era basato su cereali, sulle verdure e su una certa quantità di pesce, innaffiati d'acqua e vino. In caso di malattia, i religiosi potevano derogare ai divieti. Al contrario, per le mancanze disciplinari, la punizione più comune era costituita dall'obbligo di passare alcune giornate a pane e acqua. Se il lavoro aveva riconquistato una grande importanza nella vita cistercense, le stesse ore di preghiera o di celebrazione religiosa non si svolgevano più come negli altri monasteri benedettini. Nella ricerca di semplicità e di adesione ai modelli cristiani primitivi, anche la liturgia venne infatti profondamente riformata, in particolare a opera dell'abate Stefano Harding, che curò personalmente la versione dei testi sacri da utilizzare e inviò alcuni monaci in Italia a copiare gli inni scritti da Sant'Ambrogio, i più antichi reperibili. Si trattò di una piccola rivoluzione che colpì profondamente i contemporanei, come il filosofo Abelardo. Le stesse melodie vennero profondamente rinnovate su iniziativa di Bernardo di Clairvaux. Nacque il cosiddetto canto cistercense, che rinunciava alle complicazioni polifoniche elaborate dalla tradizione benedettina precedente, per rivolgersi ancora una volta a modelli di grande linearità e purezza. Tutto nell'abbazia era improntato a una rigorosa sobrietà. Ogni ostentazione di ricchezza avrebbe costituito una violazione. Bando al lusso. I monaci dovevano essere vestiti con semplicità e divennero noti in Europa proprio per i loro sai bianchi, privi di elaborate tinture. Anche gli arredi sacri non sfuggivano alle esigenze di frugalità. Gli statuti bandivano infatti l'oro e prescrivevano che solo i calici per l'Eucaristia potevano essere d'argento. Per il resto, i crocifissi dovevano essere di legno e i candelabri di ferro. I paramenti di lino o di lana, tinti sobriamente e privi di ricami o decorazioni. Gli abiti di maggior pompa, come pali, dalmatiche e piviali, erano rigorosamente proibiti. Unico lusso autorizzato erano i libri, per i quali vi erano grandi cure e che, con una significativa eccezione alle regole dell'ordine, erano spesso miniati artisticamente. Gli edifici stessi si adeguavano a tale spirito di sobrietà. Chiese e chiostri dovevano evitare le decorazioni inutili e ogni esibizione di ricchezza di sfarzo essere prive di sculture e pitture e con vetrate rigorosamente bianche. Gli stessi campanili non dovevano essere di altezza immodesta. La pulizia architettonica degli edifici dei monaci bianchi e le capacità dei loro architetti di utilizzare i solo elementi costruttivi nella definizione dello spazio delle chiese e dei complessi a esse annessi hanno dato alle abbazie un aspetto del tutto peculiare e hanno fatto sì che si possa parlare di una vera e propria architettura cistercense. Gli statuti dell'ordine prescrivevano inoltre che i complessi monastici fossero autonomi e in grado di provvedere al proprio sostentamento. Dovevano dunque sorgere vicino all'acqua e di disporre di un mulino, di un orto e di laboratori per i diversi mestieri praticati all'interno. www.redigio.it e la storia continua.